Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Ciao a tutti, sono Irene Nonnis, in arte Tanatoledi, e nella vita sono una tanatoesteta. Mi occupo di preparare i defunti per l'ultimo viaggio.
Lo so, è in nemmeno 40 puntate di Umani Molto Umani, è la terza volta che raccontiamo e parliamo con un professionista che lavora nel mondo, che lavora coi morti, ok? E è un caso? Credo di sì, in realtà. Nel senso, non è una mia fissazione. È vero che mi interessa molto la questione del tabù della morte. Nel senso che ammiro chi in realtà riesce in qualche modo a venirci a patti con questa cosa. Però il mio interesse si ferma qui, in un certo senso. Anche se poi le storie sono interessanti. E quella di Irene, di Tanatoledi, di oggi, lo è. Non solamente dal punto di vista pratico e tecnico, in cui c'è qualche curiosità naturalmente, però è come sempre interessante dal punto di vista umano, banalmente.
Umani molto, umani molto, umani molto, umani.
Ciao, sono Giampiero Kesten e questa è Umani Molto Umani, lo spin-off settimanale di Cose Molto Umane dove a raccontare di determinati temi sono gli esperti di quel settore.
Benvenuta Irene, grazie mille intanto di essere qui a Umani Molto Umani. Tu sei alla fine la persona che trucca i corpi, giusto?
Non solo, faccio la preparazione della salma, che è quella poi la questione più importante, e poi faccio la vestizione, l'incassamento e infine il trucco correttivo.
Ok. Che cosa c'è scritto alla voce professione sulla tua carta d'identità?
In realtà necrofora.
Necrofora?
Sono anche necrofora.
Ok, che è il nome ufficiale.
Sì, esatto, perché lo Stato riconosce la necrofora, ma come tanatoesteta no. Diciamo, ci sono ancora un pochino di problemi burocratici.
Ok, e la definizione di necrofora che cos'è alla fine?
È un operatore funebre.
Ok, quindi quello che gestisce tutto quello che viene prima e dopo il funerale, per esempio?
No, lui si occupa, per esempio, appunto, può fare la vestizione, la preparazione delle casse, l'incassamento, può portare le salme, fare il portantino, queste cose qua.
Come hai iniziato a fare questo mestiere?
Allora, perché io per la mia vita personale ho avuto numerosi lutti in famiglia e ho visto delle brutte cose. E mi sono sempre detta che un giorno avrei fatto qualcosa per far sì che gli altri non vedessero ciò che ho visto io. Non sapevo nulla, il mio sogno era fare l'anatomopatologa, perché io fan di X-Files, di Dana Scully, quindi proprio, cioè, quello.
Ok, perfetto.
Poi sono andata in Francia quando ero una ragazzina e ho scoperto l'istituto della tanatoprassi. E ho scoperto tutto questo mondo, che io non ne sapevo assolutamente niente, quindi anche la tanatoestetica, che è una branca della tanatoprassi. Solo che io e il francese non andiamo d'accordo ancora oggi e quindi non mi la sentivo di fare proprio una scuola superiore solo di quella. E quindi vabbè, ho fatto la mia vita, i miei corsi di studio, ho cominciato a lavorare finché poi non sono iniziati i corsi anche in Italia e quindi ho cominciato a partecipare a fare i corsi e poi fare la mia attività che svolgo dal 2014.
Ok, qual è la differenza fra tanatoprassi e tanatoestetica?
Allora, la tanatoprassi praticamente vai a rimuovere i liquidi interni all'interno del cadavere e poi c'è un'iniezione conservativa nelle vie arteriose. Okay. Non è un'imbalsamazione perpetua, la tanatoprassi comunque sia non dura tantissimo. E la tanatoestetica, appunto, poi è la parte invece dedicata alla cura appunto estetica nel caso ce ne fosse bisogno. In Italia non è illegale, ma non è regolata, quindi anche lì abbiamo difficoltà. Possiamo parlare però di tanatoestetica e tanatocosmesi.
Ok, in che senso non è illegale ma non è regolata? Cioè, cosa vuol dire?
Che noi a oggi non abbiamo soltanto un disegno di legge, ma non esiste una legge che dica chi può fare tanatoprassi, chi non la può fare. Siamo ancora in balia così. Alcuni medici legali la possono fare, a oggi la tanatoprassi. Noi tanatoesteti no, non sono ancora a livello proprio dello Stato italiano, noi non, in realtà non esistiamo, non siamo nessuno.
E nel resto d'Europa, per stare vicini? Ovviamente sì.
Sì, ovunque, anche tanto tipo io abito in Liguria, vicino a Sanremo, o alla Francia vicinissima, e lì tutte le salme vengono sottoposti a trattamento di tanatoprassi per una questione igienico-sanitaria.
Come mai secondo te c'è questa discrepanza?
Perché non importa, perché la morte in Italia bisogna tenerla nascosta, non bisogna parlarne, nessuno ha ancora trovato, probabilmente magari anche l'interesse economico, magari, per poter progredire.
Questa cosa del tabù della morte continua a venire fuori qua, Umani Molto Umani, nel senso che ne abbiamo parlato con una serie di figure professionali ed è... niente, è innegabile, cioè questa cosa c'è, si evita.
Sì, non se ne parla e non se ne parla in famiglia, non se ne parla a scuola, non se ne parla appunto. Io vedo soltanto tipo, io ho un fratello e una sorella che abitano in Inghilterra, i miei nipotini, loro già all'asilo fanno l'ora di educazione alla morte.
Educazione alla morte? Ma dai, cioè? Ti sì. Sei fatta raccontare un pochino come funziona?
Assolutamente sì, ovviamente dipende dalle fasce d'età.
Chiaro.
Ma attraverso albi illustrati, persone che li vengono a parlare, gli spiegano che esiste la morte, che cos'è la morte, e gli danno gli strumenti eventualmente poi un giorno per poterla affrontare correttamente. Da noi non esiste.
No, per niente. Anzi, nel migliore dei casi l'educazione avviene sempre per, ahimè, esperienza. Ci sono bambini che sono più fortunati e che magari partono dalla scomparsa del cane di famiglia, per dire, cioè ci si arriva gradualmente al concetto. Però è vero che è completamente lasciato al caso ed è un peccato perché in effetti è un tema grosso che può fare molto male, ovviamente. Senza, non voglio naturalmente rivangare quelli che sono la tua esperienza diretta, però quando parli di quando ho visto brutte cose, cioè che cosa intendi esattamente? Cos'è che può andare storto in questo... un sacco di cose immagino, però.
Sì, un sacco di cose. Allora, intanto da salme e cadaveri sporchi, bocche aperte, occhi aperti, deturpazioni che tu vedi nel volto. O ad esempio anche tanto uno che muore di infarto e ha tutti i livori.
Cioè, succede davvero questa cosa?
Sì.
Cioè, nessuno ci pensa prima. Cioè, sì, qualcuno no. Sì, però non è la prassi. È incredibile.
No.
Incredibile.
Sì. Diciamo che ci sono diversi casi in cui, secondo me, la tanatoestetica è fondamentale. Ed è fondamentale avere, collaborare, tutte le agenzie funebri in Italia dovrebbero almeno collaborare o conoscere un professionista di tanatoestetica. Ad esempio, quando è capitato un caso di un signore che è caduto in casa di notte a testa in giù e l'hanno recuperato poi il mattino, poi del giorno dopo. Ovviamente il sangue si va a depositare verso il basso, quindi aveva tutta la faccia nera, livida e quant'altro. E giustamente i familiari hanno il diritto di vederlo, ma secondo me hanno anche il diritto di vederlo in delle condizioni appropriate, mettiamola così.
Certo.
E in questo caso io ho usato l'aerografo e l'ho riportato come se dormisse.
Che è il risultato migliore che si possa ottenere, immagino.
Esattamente. Diciamo che i familiari non si devono accorgere dei segni della morte, qualsiasi essi sia. È capitato da poco che ho preparato una signora che è morta soffocata, che quindi aveva tutto un livore nella parte superiore del volto. Il figlio, che era un ragazzino, ci teneva tanto a vederla. Ovviamente un ragazzino, cavolo, certo, sua madre l'ultima volta ha tutto il diritto di vederlo, gliela fai presentare, gliela fai vedere in un modo corretto, anche perché poi sennò si possono ricreare traumi e poi lì andare sono difficili poi da levare.
Perché secondo te le persone vogliono vedere i propri cari dopo la morte?
Allora, secondo me sono fatte due idee. Una è proprio perché tu sei consapevole che sarà l'ultima volta che la vedi, quella determinata persona. E quindi alcune persone addirittura si impongono di vederla perché poi sanno che magari non la possono vedere più. E un'altra un po' perché nel corso dell'elaborazione del lutto c'è la prima fase che si chiama negazione. Vedere il corpo morto aiuta proprio la psiche ad accettare poi man mano che quella persona è morta.
Ok, è come se aiutasse a fissare la notizia, insomma.
Esatto, però bisognerebbe farlo nel modo corretto, sia con una presentazione che non sia traumatica.
Certo.
E questa cosa, la tanatoestetica non va di default.
Quando tu hai iniziato a fare questo mestiere, come hai... Come hai spiegato, o meglio, come hai comunicato il fatto che eri disponibile, tra virgolette, nel senso che, essendo una cosa nuova e che non si conosceva, o meglio, alla quale non veniva apparentemente data importanza fino a quando era troppo tardi, voglio dire, come hai iniziato a lavorare e a farti trovare?
Allora, all'inizio super mega complicato, perché da noi, ma nel mio paese specifico, ancora adesso mi rispondo, che li conosco tutti, quelli delle agenzie funebri, mi dicono, ma da noi non si usa. Classica frase. Ok.
Abbiamo sempre poi fatto così.
Esatto. Bravissimo, bravo, proprio azzeccato.
È la frase che tronca qualunque evoluzione in qualunque senso.
Bravissimo. Poi però aprono la porta e vengono a vedere poi il lavoro che ho fatto.
Ok.
Cioè, dici, beh, allora cioè, che problemi hai, no?
Quanti colleghi hai in Italia?
Adesso cominciamo a essere parecchi. Il numero esatto non lo so, ma cominciamo a essere parecchi e sono contenta perché sono dei validi professionisti. In modo che così magari se conosco qualche professionista da qualche altra parte, mi chiamano, io so di persone di cui mi fido, a cui dare il nome e farli lavorare un po' tutti.
Quindi ti possono scrivere, ti possono trovare su Instagram, sei Tanato Lady?
Sì, sono Tanato Lady ovunque, e beh, poi c'è il passaparola, e vabbè, io collaboro con un'agenzia principalmente, però sono partita IVA.
Sul tuo profilo ogni tanto ti dedichi al sfatare un po' di miti o un po' di false credenze riguardo la morte o comunque il mondo della Tanato estetica, uno dei quali mi ha incuriosito il fatto che evidentemente esiste il caso, se l'hai dovuto sfatare, cioè il fatto che il tuo lavoro... si possa improvvisare, e mi fa specie che qualcuno si possa lanciare in questo mestiere così, senza avere esperienza, ma invece sì?
Assolutamente sì. Allora, diciamo, ci sono tante figure nel settore funebre, no? E se tu ti vuoi specializzare sulla cura e la preparazione delle salme, è giusto che tu lo faccia, ma non è perché se nasci estetista, che lo sono stata anch'io estetista per prima, ok? Ma make-up artist piuttosto che altro, non è detto che per forza tu debba occuparti anche di tanto estetica, nel senso, perché tu non arrivi lì trucchi come se truccassi una sposa, una modella e te ne vai a casa, ok? C'è tutta la preparazione della salma, che la salma può dare un sacco di problematiche, che se tu non sai come intervenire, cosa fare, altro che truccare, cioè quello proprio è l'ultima cosa, di saperla anche preparare per far sì che arrivi al momento del trucco, camouflage, in ordine e perfetta, che non ti dia più problemi.
Quali sono le problematiche che può dare?
Beh, innanzitutto ci possono essere fuoriuscite di sangue, vomito o altre cose, che anche lì se tu non sai gestirle può essere un problema. Faccio un esempio, proprio l'esempio più banale possibile. Se non sai cosa fare, se non sai che lo devi pulire, lo devi disinfettare, devi cambiare un pannolone, cioè non si tratta di truccare e mettere il rossetto ai morti. Ci tengo a sottolineare, c'è tutta un'altra parte che serve, la più importante poi. Poi sì, ci sta anche l'aspetto estetico, è ok, però innanzitutto bisogna lavorare bene sul corpo.
Senti, è innegabile, raccontando anche insomma nei dettagli quella che è poi la tanatoprassi, c'è ovviamente un elemento di disgusto abbastanza istintivo in noi esseri umani, e non solo gli esseri umani tra l'altro. Come sei riuscita a sconfiggere questa cosa? Perché immagino che tu non soffra in questo senso ogni volta che lavori, sennò sarebbe una tortura.
Ma io in realtà non ho mai avuto problemi. Allora, okay. È un lavoro dove devi essere predisposto, ok? Mm-hmm. Se io prendo 10 persone, non so quante ci riescano esattamente. Devi essere portato. Io non ho mai avuto problemi a mettere appunto le mani nei liquidi o a fare cose, ci mancherebbe, no. L'odore... Sì, l'odore c'è, va bene, però magari all'inizio, più che altro per me è stata una questione psicologica, ero l'ansia, mio Dio, chissà che odore, mettevo un po' di Vicks Vaporub e andavo a lavorare, finché un giorno me ne sono dimenticata e non è successo niente, sono andata avanti. Okay. Devi esserci portato e se no non ce la fai.
Qual è l'emozione di cui si rischia di rimanere più vittima? La tristezza o il disgusto? Perché io immagino che la storia che raccontavi tu prima della mamma soffocata, vabbè, è straziante il fatto di doverla preparare per un figlio piccolo, voglio dire. E anche questo aspetto non deve essere facile per niente.
No, assolutamente. E più appunto il lato emotivo, perché comunque tu stai in mezzo al dolore e dolenti, però tu devi essere forte, sempre, costantemente. E la fortuna che ho è che io in casa ne posso parlare con chiunque e non ho problemi. Comunque sia, sarebbe anche la nostra professione una professione che noi dovremmo essere per primi seguiti dai professionisti. Per esempio, io vado dalla psicologa, non c'è niente di male, è ok, però perché siamo ad alto rischio burnout comunque anche noi.
Si guadagna bene?
Sai che in realtà non così tanto come quando uno lo immagini? Cioè, nel senso, se tu nasci nella famiglia, che quindi dal nonno, il papà, il nipote, quindi hai la tua onoranza funebre, la tua casa funeraria, la tua sala del commiato e quant'altro, ok. Io che ho la partita IVA, quindi lavoro quando mi chiamano. Stessa cosa i necrofori e gli operatori funebri, perché la maggior parte sono contratti a chiamata. E ci sono anche, anche quelli che vabbè, sono stipendiati normali, ma hanno uno stipendio normale, fanno le 8 ore di lavoro, più le reperibilità e quant'altro. Io sono sempre reperibile 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Poi c'è il mese che guadagni un po' di più perché magari hai preparato più salme, il mese che invece guadagni di meno.
Com'è cambiato il tuo rapporto con la morte? Se è cambiato?
Io, diciamo, ho sconfitto la mia paura
Che
della
figata!
morte. Sì, ero terrorizzata, avevo proprio paura. Poi, lavorandoci, ho cominciato a conoscerla, a comprenderla, se vogliamo dirla tutta. E adesso non ho più paura e anzi ho già organizzato tutto per il giorno in cui avverrà la mia morte.
Ok, te lo chiedo semplicemente perché io ti vedo in questo momento mentre ti sto intervistando, ma chi ci
Sì.
ascolta no. Sei giovane, quanti anni hai? Ok,
Io ho 33.
nel senso che non è comune il fatto di predisporre tutto, se ne avessi tipo 60 di più magari. Credo che alla fine, come dire, la paura della morte, almeno nella nostra cultura, sia uno dei giochi più pesanti che ci si porta dietro. Sei fondamentalmente molto più libera della maggior parte delle persone che ti stanno intorno. Mai compreso, peraltro.
Sì,
Figata.
assolutamente, anche perché, come dico sempre, la morte è l'unica certezza che abbiamo nella vita. E
Ahimè,
prima o
sì,
poi,
cazzo. Sì, è così.
prima o poi, involontariamente, volontariamente, capiterà una morte di qualcuno che conosciamo.
Ahimè, sì, certo.
E nasconderci dietro al dito non ci aiuterà sicuramente, anzi.
Cavolo, volevo. Mi viene da chiederti qual è il trucco che usi, ma immagino che sia una cosa molto lunga. Non il trucco maquillage, intendo proprio il trucco per riuscire ad accettare la morte, ma immagino che sia un processo lungo il tuo, un percorso
Sì,
lungo.
assolutamente sì. Il mio percorso dalla psicologa ha aiutato anche tanto, ovviamente.
Qual è la domanda che non ti ho fatto?
Una domanda che mi fanno tutti è se da donna ho avuto più difficoltà, perché un settore funebre è molto maschile e maschilista.
Davvero? Anche lì? Che strano. Ok. E quindi hai avuto più difficoltà essendo donna?
Assolutamente sì,
Ah.
perché tendono a prendere appunto un uomo che perché c'è la cosa che possono fare tutti.
Ok. E
Tutto.
perché maschilista? Perché gli uomini sono più forti e quindi questo è un lavoro, non è un lavoro per femminucce, una cosa del genere?
Sì, ma proprio anche tra di loro, tra i maschi che ci lavorano, cioè,
Cioè?
il settore funebre è ricco di queste cose, c'è cioè un po' di macismo.
Non l'avrei mai pensato. Cioè, mi sembrava abbastanza neutro da un. Prima,
E invece no.
all'inizio, hai parlato di esperienze che ti hanno segnato particolarmente. Puoi raccontarmi un pochino di più cosa intendi? Se vuoi.
Sì, assolutamente, sì. Ho avuto due grandi perdite nella mia vita. La prima è stata quella di mia nonna e la seconda invece quella di mia mamma che ha deciso di interrompere volontariamente la sua vita. Ne
Quanti anni avevi?
abbiamo parlato. Io ne avevo 24.
Ok.
Però mia mamma è sempre stata tanto male da tanti anni, le abbiamo sempre parlato di questa cosa, non è successa così da un giorno all'altro. Io sapevo che prima o poi sarebbe successa. E fortunatamente, come è stata una mia richiesta che gli ho chiesto negli anni, di non farmi trovare cose troppo traumatiche, quindi niente impiccagioni, niente tagli delle vene o altro. Infatti, poi lei ha deciso di addormentarsi con i farmaci. E
Ok.
ovviamente, l'ho trovata io come già mi immaginavo, e comunque sia, non hanno fatto assolutamente nulla praticamente sulla salma. E quindi anche da lì, ed anche visto da mia nonna, che anche mia nonna l'avevano lasciata buttata lì con un occhio aperto, la bocca aperta, in modi indecenti, ho deciso che non avrei più permesso, per quanto fosse possibile, che qualcun altro vedesse le stesse cose che ho visto io.
Cosa ne pensi della legge per l'interruzione volontaria della vita in Italia?
Ovviamente sono favorevole e sono andata a firmare.
Senti, stai scrivendo un libro?
Sì, sto scrivendo un libro, non è un manuale tecnico, quindi non faccio mandare tutti i miei colleghi in ansia, dove parlo della mia vita, di quello che ho vissuto e anche delle salme dei defunti che ho preparato. Non vedo l'ora che sia pubblicato per farvelo leggere.
Grazie mille a Irene Nonnis, o Tanato Lady, che trovate appunto su tutti i social con questo nome. Umani Molto Umani torna settimana prossima come sempre, mentre Cose Molto Umane la trovate tutti i giorni. Un saluto a tutti da parte di Giampiero Kesten.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.